come ricordi che affiorano un attimo o racconti che sentiamo per caso da bocche sconosciute, ci avvieremo per mano nelle grandi città italiane, Venezia, Firenze e Roma.
Come vento, attraverseremo queste isole emerse per scoprirne l'anima ribelle nascosta tra le vie, le stradine e le calle. Letture estratte dal sapiente lavoro letterario raccolto nella collana Finestre delle edizioni Voland.
Guida alle città ribelli. Gastone aveva 16 anni, Emanuele, Mario e Gianni 17, Alberto, Giorgio e Ivone 18, Franco e Michele 19, Cesare 20, Gabriele, Diane ne aveva solo 13. In buona parte erano studenti, ma c'era già chi aveva varcato i cancelli della fabbrica indossando la tuta da apprendista meccanico, chi faceva il garzone o il commesso. Tutti erano nati e cresciuti all'ombra del fascio littorio, avevano frequentato le scuole di regime, indossato divise, partecipato a sfilate militari con minuscoli fucili di legno sulle spalle circondati da sagome di infiniti carri armati. Pochi si conoscevano e forse mai si sarebbero incontrati se l'8 settembre del 43 non ci fosse stato, imprevisto e imprevedibile, un gracidante comunicato radio del maresciallo Badoglio, che sembrava annunciare la fine della guerra e invece preparava la catastrofe. Inizia da qui la storia dei tanti giovani e giovanissimi veneziani che scelsero, a volte casualmente e senza troppa convinzione, la strada della lotta al fascismo e al nazismo. Questi piccoli ribelli, ancora imberbi e dai lineamenti adolescenziali, impararono presto le regole dell'attività clandestina e cospirativa, i metodi e i tempi dell'azione, l'uso delle armi e le tecniche di sabotaggio. Per 18 mesi agirono con coraggio e determinazione in una città difficile e complicata definita da Giorgio Amendola una gigantesca trappola, riuscendo a colpire ripetutamente un nemico ancora forte e presente. Non tutti avevano pienamente chiaro il valore e l'importanza di quella lotta per i destini e il futuro dell'Italia. Alcuni si misero in gioco con un pizzico di incoscienza, spinti anche da un senso di irrequietudine e dalla voglia di avventura, propria di ogni nuova generazione, magari per contravvenire e consolidare regole e modelli familiari e sociali. Ma la resistenza al nazifascismo non era un gioco. In primo tempo forse lo poteva anche sembrare. Rocambolesche uscite notturne per attaccare manifesti, pennelli improvvisati per scritte murali, pacchi di volantini e giornali fuorilegge nascosti tra le pieghe di giacche e cappotti. Poi lo scontro si alzò. Il fascismo non era una caricatura, come qualcuno volle rappresentarlo durante l'intermezzo badogliano, tantomeno quello di Salò, rabbioso, violento e crudele. E poi c'erano i tedeschi, i carri piombati, le deportazioni e i lager. Presto iniziarono le retate e le rappresaglie. Si aprirono le porte del carcere e delle camere di tortura. Il lutto attraversò gli ambienti di casa. Con il trascorrere del tempo, maturò la scelta, anche sotto il profilo politico, grazie soprattutto all'insegnamento e alla preparazione dei fratelli maggiori, dalle aristocrazie operaie ai docenti antifascisti, agli oppositori del ventennio, che chiarirono l'autentico significato di quell'impegno, consegnando parole ai più quasi sconosciute: giustizia, uguaglianza, libertà e democrazia. Insieme a questi giovani emerge anche una geografia sociale cittadina, spesso stratificata e non comunicante. Le scuole innanzitutto. La terza A del liceo Foscarini, capace di organizzare forme collettive di insubordinazione, ma anche studenti e professori del Marco Polo e del Benedetti. Il gruppo popolare e proletario di San Paolo, il cui centro operativo si trova nella cartoleria di Bepi, Carta, dove milita l'indomito, inquieto, gappista Franco Arcalli. Il gruppo di Santa Elena con Livio Maitan, Cesco Chinello, Gianmaria Vianello, Mario Ferrari Bravo, Marco Stringari, Cesare Dal Palù, sotto l'attenta egida di Bepi Turcato, più borghese ma altrettanto determinato e agguerrito. Molti altri circuiti e sodalizi, dai cattolici agli azionisti, diventarono tessere di un mosaico esteso e complesso, che non esitò a schierarsi con le formazioni partigiane cittadine, in particolare, ma non solo, nella brigata garibaldina Biancotto. Vecchi e giovani ribelli veneziani cominciarono a resistere e a reagire, pure in un contesto urbano anomalo e problematico per la guerriglia. A Venezia, oltre a disarmi, sabotaggi e attentati, spesso prevalse una vocazione creativa del conflitto. Memorabili alcune azioni ingiustamente derubricate e minimizzate come teatrali: il lancio dei volantini dal campanile di San Marco nel febbraio del 1944, il tentato rapimento dell'ambasciatore del Giappone Itaga nell'agosto 1944, prelevato nei pressi della sua abitazione e riconsegnato indolenzito dentro un sacco di juta. La celebre beffa del Goldoni, del 12 marzo del 45, quando una ventina di piccoli ribelli tennero in scacco un intero teatro gremito di impauriti fascisti e tedeschi, mentre Cesco Chinello dal palco annunciava che l'ultimo quarto d'ora per Hitler e i traditori fascisti stava per scoccare. Azioni incruente che inflissero un durissimo colpo alla credibilità politica e militare del potere repubblichino, delegittimandone i residui frammenti di autorità, come riconobbe prontamente Radio Londra l'indomani della beffa. Poi arrivò all'insurrezione e quella fitta rete clandestina di giovani e giovanissimi poté finalmente ritrovarsi a conoscersi lungo campi, calli e fondamenta definitivamente uscite dalla lunga notte della dittatura, grazie anche al loro generoso contributo. All'appello non tutti risposero, mancavano i caduti di qualche vallata alpina o davanti a un plutone di esecuzione. Giovani ribelli lagunari. Tante storie e voci che si intrecciano e ordiscono un racconto plurale ma indivisibile. Anni di formazione ed esperienze indimenticabili destinati a resistere nel tempo. Tutti vollero sempre tenere buona memoria, soprattutto per coloro che sarebbero nati dopo. Intanto ci chiedevamo, ricorderò nel 2005 lo scrittore partigiano veneziano Alberto Ongaro, che cosa avremmo gridato se e quando ci avessero fucilati? Pareva che potesse capitare davvero. Cosa gridiamo? Viva l'Italia? Va bene, però viva l'Italia? Lo dicono anche i fascisti. Morta al fascismo? Forse era quella, forse era la frase giusta. Venezia, 1943-1945, giovani partigiani ribelli. Riva dei Sette Martiri, Sestriere di Castello. Corifone ragazzo corio, la gente dice sei stato tu. Ombre bianche e vecchi poteri, il mondo compra senza pudore. Vecchi immagini, santi stupidi, tutto lascia così com'è. Vado avanti, non ci pensare, la storia viaggia insieme a te. Corifone ragazzo corio, la gente dice sei stato tu. Prendi tutto, non ti fermare, il fuoco brucia la tua virtù. Alza il pugno senza tremare, guardami
ci funziona più, per spezzar poi tutto con radicalità.
Via Monte Bianco è una strada stretta in salita, nel dedalo tra Viale Ionio e Viale Adriatico, dove il traffico asfissiante non arriva. Una stradina apparentemente anonima, ma in realtà densa di memoria, un luogo importante per la storia antifascista di Roma. Al Civico 114, il 22 febbraio 1980, si consumò uno degli episodi più efferrati dei cosiddetti anni di piombo, particolarmente cruenti nel quadrante nord-est della città. L'assassinio di Valerio Verbano, 19enne studente del liceo Archimede, che stava conducendo un dettagliato lavoro di inchiesta sull'estrema destra e sui suoi rapporti con le forze dell'ordine e le istituzioni. Un comando di neofascisti mai identificati si introduce con una scusa in casa del giovane, immobilizza i genitori Carlo e Sardo e aspetta il suo ritorno da scuola. Valerio entra in casa, si difende, lotta, ma non c'è nulla da fare. Si accascia sul divano colpito da diversi colpi di proiettile. La madre Carla, fino all'ultimo giorno della sua vita, è venuta a mancare il 6 giugno del 2012, non si è data pace. Ha continuato a cercare la verità sulla morte del figlio e raccontarne la storia ai più giovani, battendosi contro i fascisti e la loro violenza. Forse è grazie a lei che la vicenda di Valerio non è finita nel dimenticatoio, insieme a tante altre morti degli anni 70, intrecciandosi in maniera indissolubile ai movimenti dell'ultimo lustro. Una memoria che ha saputo tenere vivo il ricordo di Valerio, ma anche rinnovare i linguaggi e la grammatica dell'antifascismo. Ogni 22 febbraio dalla casa al Civico 114 di via Monte Bianco parte un corteo a cui partecipano migliaia di persone, vecchi militanti e giovanissimi studenti, a cui viene sempre affidato il compito, in un ideale passaggio di consegne, di tenere lo striscione di apertura della manifestazione. In via Monte Bianco c'è scritto a caratteri cubitali «Valerio vive». E c'è una targa con a fianco due bandiere rosse e fiori sempre freschi. La sua vita, la sua figura, non va spiegata, raccontata. È dentro tutti noi, è nel movimento rivoluzionario. Non un nome su una via, ma su tutte le vie, su tutte le piazze. È stata posta 8 mesi dopo la sua uccisione. E oggi, a più di 30 anni di distanza, il suo messaggio resta vero. Il nome di Valerio Verbano vive ancora nella vita quotidiana del quartiere. Su via delle Isole Curzolane, nel cuore del Tufello e a poche centinaia di metri dalla casa di Valerio, nel 2008 in un locale occupato, è nata la palestra popolare che porta il suo nome. Tirata su da giovani attivisti della zona, permette a centinaia di ragazzi e ragazze di fare sport a prezzi contenuti e di stare assieme. Unica discriminante per partecipare alle attività, un sano antifascismo. Se volete passare a visitarla, a conoscere allenatori, atleti, attivisti, la trovate aperta tutti i giorni, di pomeriggio. Roma. Valerio Verbano. Via Monte Bianco 114, Via delle Isole Curzolane.
Canto per te, che mi viene a sentire. Sai sognare, suono per te, che non mi vuoi capire. Nei tuoi occhi c'è una luce che scalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra è un contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare.
Il primo quotidiano clandestino antifascista d'Italia fu concepito nel 1925 in un villino borghese di Via Giusti, a pochi passi da Piazza Santissima Annunziata. Già il suo nome, Non Mollare, rappresentava un appello alle coscienze, una sorta di parola d'ordine per quella resistenza che due decenni dopo sarebbe culminata nella lotta di liberazione. Nella bella casa al Civico 38 abitavano i fratelli Rosselli, Carlo e Nello, due tra i più importanti attivisti dell'antifascismo italiano del periodo antecedente lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Intorno a loro ruotava un gruppo di intellettuali vicini al grande storico Gaetano Salvemini, i cui esponenti più noti erano Piero Calamandrei, Ernesto Rossi, Dino Vannucci, Nello Traquandi, Luigi Emery, Alfredo e Nello Niccoli. Nei primi anni venti Firenze, come tante altre città italiane, era pervasa da un clima politico cupo e dominato dalla violenza squadrista, ha raccontato Piero Calamandrei. I Rosselli vedevano da una parte un'esigua minoranza di forsennati avventurieri, che coi pugnali branditi si lanciavano all'assalto di tutti quei principi di libertà e di legalità che erano sembrati fino a ieri conquista non più discutibile di ogni popolo civile. Ma vedevano anche, fenomeno assai più terrificante, una maggioranza, la grande maggioranza degli italiani che stava a guardare senza reagire. E allora i Rosselli, mentre quelli assassinavano e bastonavano impunemente e la gran massa inerte le lasciava fare, si presentò in termini angosciosi il problema morale dell'Italia. Perché accadeva questo generale sfondamento di tutta una struttura nazionale? Perché questo crollo? Perché questa indifferenza? Prima di agire bisognava poter rispondere a queste domande tormentose, bisognava capire. La geografia dell'antifascismo borghese in quegli anni era circoscritta in un raggio d'azione assai limitato. Il gruppo di intellettuali si ritrovava ogni sabato in via degli Alfani, nello studio di Alfredo Niccoli, un giovane avvocato che aveva ideato il Circolo di Cultura, un luogo di ritrovo e di riflessione all'interno del quale si discuteva di politica, economia e letteratura. Quando il gruppo si allargò, fu costretto a spostarsi in una sede più grande e così all'inizio del 1923 occupò il secondo piano di un palazzo quattrocentesco di Borgo Santissimi Apostoli, all'angolo con Piazza Santa Trinità. Ma l'esperienza era destinata a essere bruscamente interrotta da una violenta incursione delle camicie nere nel pomeriggio del 31 dicembre del 1924. Distrussero tutto, finestre, lampadari, scaffali e arredi. Due giorni dopo, il prefetto ordinò lo scioglimento del circolo, spiegando che la sua attività provoca il giusto risentimento dal partito dominante. Quei giovani però non si arresero e dopo interminabili riunioni sino a notte fonda nella casa di Via Giusti, decisero di organizzare la cospirazione intorno a quello che loro stessi definirono un foglio clandestino di battaglia. Nasce così Non Mollare. Con il chiaro obiettivo da parte dei suoi fondatori non tanto di realizzare un giornale di informazione quanto piuttosto di disobbedire alle proibizioni impartite dal governo fascista, esercitando il diritto a promuovere il libero pensiero. Pubblicheremo questo bollettino ogni settimana, recita un famoso editoriale. Riporteremo articoli e notizie che non possono essere pubblicati nei giornali d'opposizione. Non c'è concessa libertà di parola, ce la prendiamo. Nel titolo è il nostro programma. Bisogna resistere contro coloro che ogni giorno cercano di intimidirci con nuove minacce. Bisogna resistere, malgrado le armi della milizia, malgrado l'impunità assicurata ai delinquenti, malgrado tutti i decreti che possono venire firmati dal re. Se vorremo, vinceremo. La vittoria significherà per noi ritorno alle leggi dei nostri padri, ritorno a quelle libertà che ci consentano una vita civile. Per far uscire Non Mollare, Il gruppo che faceva capo ai fratelli Rosselli dovette attenersi a regole cospirative assai rigide, ma nel giro di poco tempo il giornale clandestino iniziò a circolare e diffondersi. Tra il gennaio e l'ottobre del 25, grazie al contributo volontario dei lettori, ne furono regolarmente stampate a Firenze 2 o 3.000 copie. Il numero 5, uscito nel febbraio del 1925, arrivò a una tiratura di 12.000 esemplari per via della pubblicazione di un clamoroso documento inedito che inchiodava Mussolini come mandante dell'assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti. Si trattava del memoriale di Filippo Filippelli, direttore del quotidiano fascista Corriere Italiano e proprietario dell'automobile sulla quale alcuni mesi prima era stato caricato a forza e ucciso il deputato socialista. La responsabilità di Mussolini nell'omicidio sarebbe stata ribadita ancora sulle pagine di Non Mollare, con la pubblicazione degli atti dell'inchiesta del Senato sull'affare Matteotti, dai quali risultava che uno degli accusati, Cesare Rossi, capo dell'ufficio stampa di Mussolini, accusava il duce di avere ordinato l'omicidio. Scrisse Gaetano Salvemini: Firenze è la città che diede, forse, i fascisti più feroci, ma anche gli antifascisti più fedeli dell'impegno di non mollare. Ma è un impegno questo che non può durare a lungo, perché le maglie della repressione si stringono sempre di più. Nell'aprile del 25 i fascisti trovano alcuni pacchetti del giornale nello studio di 3 avvocati fiorentini. In luglio le camicie nere fanno irruzione nella casa di Via Giusti, da dove i Rosselli se ne sono già andati. Nello in Germania, Carlo in Liguria. Così Carlo racconterà una lettera. 3 stanze sole si sono salvate, lo studio mio e quello di mia madre. Sono un mucchio di rovine. La mia biblioteca è stata rovesciata sullo Steinway a coda, che si è letteralmente accasciato. In casa non si entrava per l'ammasso di vetri e di specchi. I devastatori mi hanno cercato disperatamente con le armi alla mano, aprendo gli armadi e frugando nei ripostigli e sotto i letti. Ogni giorno si registrano aggressioni e pestaggi da parte degli squadristi, che assaltano case, botteghe, uffici di antifascisti, perfino sedi di attività e assistenziali, come la Fratellanza Militare. Il loro bersaglio principale è l'antifascismo borghese e laico, che proprio a Firenze ha uno dei suoi centri più vitali. Le violenze raggiungono il culmine nella notte tra il 3 e il 4 ottobre, la cosiddetta notte di San Bartolomeo, quando le squadracce scatenano una terribile rappresaglia per vendicare la morte di uno dei loro, rimasto ucciso mentre capeggiava una spedizione punitiva. Nell'azione perdono la vita 3 uomini vicini al gruppo del Non Mollare: l'avvocato Gustavo Console, trucidato e a rivolverate di fronte alla moglie e ai figli, l'ex deputato socialista Gaetano Pilati, figura di spicco del socialismo fiorentino, e l'impiegato Giovanni Becciolini, un amico intimo dei fratelli Rosselli, oggi ricordato con una targa commemorativa in via dell'Arienzo, nel cuore del mercato centrale di San Lorenzo. È a causa di questo clima che Rosselli e gli altri membri del gruppo dei Salvemignani saranno costretti a lasciare prima Firenze, poi il territorio nazionale. Per lunghi anni i due fratelli vivranno lontani l'uno dall'altro, ma sempre in contatto. Nello al confino, prima a Ustica e poi a Ponza, e Carlo in esilio in Francia, dove nel 29 fonderà il movimento Liberal Socialista Giustizia e Libertà. Il 9 giugno del 37 saranno entrambi scovati e uccisi in Normandia, nella cittadina termale di Bagnon-de-l'Orne, da un gruppo di sicari francesi appartenenti all'organizzazione eversiva di destra denominata Cogoi. I mandanti dell'esecuzione erano stati i servizi segreti fascisti di Galeazzo Ciano, inizialmente sepolte nel cimitero monumentale parigino di Père Lachaise. Nel 1951 le salme dei Rosselli furono traslate in Italia nel cimitero fiorentino di Trespiano, sulla via Bolognese, dove riposano anche Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, Piero Calamandrei e Spartaco Lavagnini. Sulla loro tomba spicca la spada di fiamma, il simbolo di giustizia e libertà, e l'epitaffio scritto da Calamandrei: giustizia e libertà. Per questo morirono, per questo vivono. Il giornale Non Mollare avrebbe ripreso la pubblicazione dopo la guerra, tra il 45 e il 61, divenendo l'organo del Partito d'Azione Fiorentino. Firenze. Non mollare di fronte al fascismo. Via Giuseppe Giusti, 38. Per Roma gli autori consigliano la lettura Sia fulgorante la fine, di Carla Verbano con Alessandro Capponi. Milano, Rizzoli, 2010. Per Firenze gli autori consigliano la lettura di Uomini e città della resistenza, di Piero Calamandrei. Bari, La Terza, 1955. Casa Rosselli, vita di Carlo e Nello. Amelia, Marion e Maria, di Giuseppe Fiori. Torino, Einaudi, 1999. E infine Il delitto Rosselli, 9 giugno 1937, anatomia di un omicidio politico, di Mimmo Franzinelli. Milano, Mondadori, 2007.
Getting farther, don't you, the sun is fading. The place getting louder, the fire.